Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La storia di un giovane uomo che incontra un fantasma.
Io l'unica cosa che posso dire riguardo Faustino è che effettivamente lì succedevano delle cose che non erano spiegabili.
Storie di un fantasma giusto e di una bambina con uno zio esorcista, in una puntata che si intitola La casa infestata.
Una casa maledetta, infestata dagli spiriti, simile a un paesaggio sconosciuto in attesa di essere esplorato. Villa Crane era in piedi da 90 anni e poteva resistere per altrettanti. Il silenzio fasciava le pietre e le travi di quella casa. E qualsiasi cosa si muovesse là dentro era di natura misteriosa. Scandali, assassini, follia, suicidi. Nella storia di Villa Crane c'erano tutti gli elementi che cercavo. Fu maledetta sin dall'inizio, quella casa nata male.
C'è tutto il suono di quel cinema degli anni 60 in questa apertura di film. Il film si intitola Gli Invasati, anche se in realtà il titolo originale è The Haunting, cioè appunto l'infestata, sta per la casa infestata. Anche The Haunted House è una serie di grande successo che parla proprio delle case infestate di fantasmi o di spiriti. Questo è un film del 63 diretto da Robert Wise. Apriamo con questo perché la puntata si intitola La casa infestata. Abbiamo delle storie di fantasmi, letteralmente, e sono raccontate con la serenità e la leggerezza di chi dice di aver incontrato quei fantasmi, e lo dice anche con una forma di cinismo abbastanza spinto. Guardate, non ci credo, però è successo, e quindi cosa ci devo fare? Quindi nella prima storia andiamo nei Paesi Baschi, dove addirittura durante un'incursione della polizia per la squadra antiterroristica contro l'ETA, che è appunto il gruppo terroristico basco, il nostro ascoltatore, autore della storia, che si trova lì per altri motivi, si vede letteralmente salvato da un fantasma che vive in una casa. E poi andiamo da un'altra parte, andiamo a sentire il racconto di Giusy Merli, che è un'attrice che molti di voi probabilmente conosceranno per aver fatto una parte nella Grande bellezza di Paolo Sorrentino, che ci racconta una storia di fantasmi di quando era una bambina in una casa che evidentemente era infestata. Benvenuti a Linee d'ombra. Autunno 1991, Paesi Baschi. L'infinito conflitto tra indipendentisti baschi e lo Stato spagnolo viveva uno dei momenti più duri. Io vivevo in una cittadina dove la stragrande maggioranza della popolazione era indipendentista. Avevo trovato lavoro in una comunità di accoglienza gestita da un prete dove insegnavo a restaurare mobili antichi ad una strana fauna umana della quale ormai facevo parte. C'erano persone con problemi psichici, ex detenuti tossicodipendenti e più in generale chi aveva bisogno di aiuto. Era un micromondo sofferente e meraviglioso allo stesso tempo. Io ero pagato 40 pesetas a settimana, circa 30 euro, più vitto, alloggio e un pacchetto di sigarette al giorno. La comunità aveva sede in un antico casolare lontano dal paese che nel passato era stato il centro del potere politico e religioso. Vi risiedevano il parroco, il giudice e una specie di sindaco dell'epoca. Al suo interno era ancora presente una cella con le catene fissate al muro. Era inquietante. Arrivai lì il 24 gennaio 1990 e due giorni dopo andai su tutte le furie. Dalla mia stanza erano scomparsi accappatoio e ciabatte. Ero furente. E quando scesi in cucina per la colazione, attaccai i presenti. «Qui si ruba!» esclamai. E in itagnolo spiegai cos'era successo. Tutti si misero a ridere. Il prete prese la parola. «Mauro, non ti preoccupare, è stato Faustino», mi disse. Io non avevo ancora memorizzato tutti i nomi e, guardando la truppa con occhi di sfida, chiesi «Chi è Faustino?» «Beh, Faustino è il fantasma che da 600 anni vive qui», mi disse il prete.
Mi è caduto il mondo addosso. Io infatti lo guardavo il prete e tutti gli altri che ridevano, no? E lui tranquillamente mi diceva «Sì, sì, no, è Faustino», così. lì c'era una fauna umana incredibile, perché E quelli erano i primi anni dell'HIV, diciamo, no? Lì ci mandavano praticamente tutti quelli che stavano proprio male, male, male. Allora non c'erano nemmeno cure, quindi quello era un posto di sofferenza, lì era un posto dove si moriva, ecco, diciamo le cose chiaramente. Però era anche un posto bellissimo.
I ragazzi assentirono e mi spiegarono che tutti avevano avuto lo stesso problema. A tutti erano sparite delle cose, ma poi le avevano ritrovate. Faustino era sì un ladruncolo, ma non era cattivo, anzi, lui difendeva la casa e coloro che ci abitavano. Rimasi confuso, però, di fronte a tale convinzione collettiva e soprattutto alle parole del prete, decisi di saperne di più. La faccio breve. Nel Medioevo la famiglia di Faustino era la più potente della zona. Il fratello maggiore, Luis, era il capo della comunità. Quello minore, Felipe, era il giudice e Faustino il parroco. I due fratelli, Luis e Felipe, vessavano i poveri contadini che si ribellarono e insorsero. Andando contro le disposizioni della famiglia, Faustino prese le parti della popolazione. La rivolta fu repressa nel sangue, Faustino assassinato dai fratelli e la sua salma mai più ritrovata. Nel giro di pochi mesi, i dispotici fratelli morirono fra atroci sofferenze. Il fantasma di Faustino si impossessò della casa e non permise mai più che in essa c'entrassero persone non degne. Da quella mattina smisi di farmi domande e ogni volta che un nuovo arrivato denunciava un furto, semplicemente dicevo: «È stato Faustino!». Passarono i mesi e la Caritas decise di ristrutturare il casolare, mentre la maggioranza degli ospiti si trasferirono in una cascina vicino. Io e Quercia, invece, rimanemmo come custodi notturni. Dance so sweet and slow, dug out from below there to then come. A grip that will hold, hands so tight and close, all around my throat. Fu allora che prendemmo l'abitudine della cena del giovedì. Solita osteria, solito menù, lingua in umido, polpetti in umido, insalata a mamiglia, una specie di yogurt di pecora, vino pessimo, pasharan, un liquore all'anice e sigaro. Costo 12 euro, in due al cambio attuale. Dopo cena l'appuntamento fisso era il torneo di calcetto che si svolgeva in un bar vicino. Tutti i giovedì una decina di coppie si affrontavano in sfide all'ultimo sangue. Io e Quercia, contro ogni pronostico, avevamo vinto già 3 partite e ci apprestavamo ad umiliare le altre coppie con il passaggio sotto il calcetto. Dovevano strisciare come vermi. Erano settimane che subivamo quel gioco crudele, ma finalmente ci trovavamo ad un passo dal prenderci la nostra vendetta. Di colpo ci fu un frastuono, la porta del bar si aprì con violenza e una voce con accento forestiero intimò: «Tutti a terra, figli di puttana!». Ancora prima di rendermi conto di cosa stesse accadendo, mi trovai con la faccia sul pavimento e una pistola alla nuca. Erano le forze speciali spagnole. Rimasero poco, cercavano qualcuno che non era tra noi. Dopo pochi minuti arrivò quel simpatico pazzo di flauto che ci disse che tutto il paese era circondato. Avevano arrestato molte persone e ne stavano cercando altre. Decidemmo di chiudere il bar e andarcene a casa, ma prima dissi a Flauto che avrei lasciato aperta la porta sul retro del casolare. Forse qualcuno ne aveva bisogno. Io e Quercia ci avviamo verso casa, dovevamo percorrere 3 chilometri. La strada era un pullulare di figure armate. Arrivammo al ponte e fummo accecati dai fari di 2 blindati che ostruivano il passo. Una voce ci intimò di inginocchiarci con le mani sulla testa. Controllarono i documenti e ci mandarono via.
Lì era un contesto che andava avanti almeno da 50-60 anni, no? Perché prima c'era stata tutta la dittatura franchista che impediva ai baschi addirittura di parlare nella loro lingua. Poi c'era stata il passaggio a una democrazia che loro non avevano accettato, infatti avevano votato contro la Costituzione. E lì c'era un conflitto armato. Da una parte c'era l'ETA, che era l'organizzazione, diciamo, armata basca, e dall'altra c'erano le forze, come le chiamavano loro, forze di occupazione, e invece gli spagnoli le chiamavano le forze di sicurezza, di sicurezza, di polizia.
Quando arrivammo a casa, pallidi di paura, andammo nelle rispettive stanze. Io non prendevo sonno, era ormai più di un anno che vivevo lì, ma era la prima volta che vivevo sulla mia pelle le conseguenze del conflitto. Mentre facevo queste riflessioni, la frenata di più macchine destò la mia attenzione. Subito pensai che fosse qualcuno in fuga, che cercava rifugio nel casolare. Guardai dalla finestra, vidi uomini armati che avevano invaso l'orto, mentre altri nel pollaio facevano starnazzare le galline. Volevo avvisare Quercia, ma ero pietrificato dalla paura. Mi rivestì rapidamente, non volevo essere arrestato in mutande. Dai rumori mi resi conto che stavano entrando dalla porta sul retro. La mia stanza era al secondo piano e sentivo i loro passi sull'antica e bellissima scalinata in legno. Sentivo come occupavano quel labirinto di stanze del primo piano, sentivo le loro voci. All'improvviso uno di loro disse: «Questo posto mi fa paura». E subito dopo un'altra voce gridò: «Hai visto? Hai visto? Che cos'è?» E poi ancora: «Mio Dio, mio Dio!» Passarono secondi di silenzio assoluto, poi un comando secco, di stampo chiaramente militare, disse: «Qui non c'è nessuno, andiamocene!» Dalla finestra li vidi fuggire in modo disordinato, risalire sulle auto e andarsene. Passato lo spavento, andai nella stanza di Quercia, che per inciso era quella dove anticamente dormiva Faustino. Provai a chiamarlo, ma non rispondeva. Tentai di aprire la porta, ma era bloccata. Quando il giorno dopo, alle 6 del mattino, gli raccontai di quella notte, lui disse che non si era accorto di nulla, ma che i mobili della stanza si erano spostati. Andai a guardare ed effettivamente anche il letto nel quale aveva dormito aveva cambiato posto. Andammo a fare colazione nell'altra cascina dove si era stabilita la comunità. Raccontai al prete ciò che era avvenuto quella notte. Lui mi guardò con tenerezza e, dandomi una pacca sulla spalla, mi disse: «Ci ha pensato Faustino». La storia è questa, e nonostante ciò continuo a non credere nel paranormale e ad essere ateo. Non è la prima storia che Mauro ci manda, e ogni storia è sempre ambientata in un contesto straordinario. C'era quella dello scorso lockdown, in cui camminando per strada sotto una cima della Maiella incontrava una piccola famiglia di tassi, per chi se la ricorderà, e poi un'altra che veniva sempre da questa zona, sempre dai Paesi Baschi, ma mai mai, devo dire, con temi come questi, cioè con temi come i fantasmi da una parte e delle irruzioni della polizia dall'altra. Pronto, ciao Mauro, buongiorno.
Ciao Matteo, com'è?
Com'è? È buona. Tu come stai? Com'è? È proprio torinese, te lo dico. Cioè, proprio solo in Piemonte si dice com'è.
Sì, lo so.
Immagino che stando in Abruzzo adesso la gente quando chiedi com'è ti guardi strano. Senti Mauro, andiamo subito al cuore del tema. Geolocalizziamolo, perché ci ricordi esattamente tu in che pezzo della tua vita e per quale motivo ti hai ritrovato nei Paesi Baschi?
Io sono stato lì circa tra il 90 e il 2000, 12 okay. anni circa. Quello era un posto che avevo conosciuto in ferie, poi mi ero fatto delle amicizie e a 20 anni avevo detto che volevo provare un'esperienza, quindi ero partito.
E com'era stata quell'esperienza alla fine?
Da una parte bellissima, sicuramente ho imparato tantissimo, poi i baschi sono dei passerelloni, con loro ti diverti da morire.
Ecco, questa è la cosa che ti avrei chiesto, perché ho sentito parlare dei baschi come di persone che se la godono, è così,
sì,
è vero?
Sono dei pazzi furiosi, sono goderecci, mi piace far feste, e poi soprattutto... A me una cosa che mi aveva colpito, che magari anche se c'erano migliaia di persone ubriache, ok? Non c'era mai una rissa, non c'era mai un momento di tensione.
A parte quando faceva irruzione alla polizia, mi sembra di capire.
Infatti quelli erano gli unici momenti, per il resto la vita era... quasi svizzera, non so come dire, pacifica,
quasi svizzera,
rilassata.
Quasi svizzera, se contrasta un po' con l'idea che avevo dei Paesi Baschi, però, però scusami, a questo proposito, visto che tu lo racconti non come se fosse una cosa normale, però diciamo, arrivano quelli, fanno irruzione, sento che salgono le scale, c'ho un po' di panico, cioè, quante volte capitavano cose di questo tipo, queste irruzioni che mi pare di capire erano anche abbastanza, insomma, non dico violente, però decise, ecco.
Sì, perché comunque...
Certo, parliamo di gruppi terroristici, insomma, quelli che erano considerati da loro gruppi terroristici, poi i gruppi terroristici non si considerano tali, ovviamente.
È chiaro. Dicevo che, non dico che avvenivano tutti i mesi o tutte le settimane, però era una delle cose che, diciamo, con le quali abitualmente più o meno avevi a che fare.
Ma tu quindi ti sei mai fatto qualche giorno in gattabuia, come dicono quelli che ci sono stati?
No, fortunatamente no, però ad esempio ho avuto un'irruzione in casa di questi qua alle 4 del mattino.
E cosa cercavano di solito? Persone? Cercavano qualcuno?
Sì, cercavano una persona.
Ok. E invece a proposito di persone, passiamo dalle persone ai fantasmi, perché tu ce lo racconti anche questo come se fosse la normalità, no? Le facce, lo dicevi, le facce delle persone sotto quando scendi per la colazione e ti dicono ah ma certo è stato Faustino, tu continui a non credere ai fantasmi, però come coniughi questa tua mancanza di fiducia nel mondo dei fantasmi e poi dall'altra parte averci convissuto?
Ma dal mio punto di vista questa è semplicemente una cosa, è un'esperienza, non so come dire, alla quale non bisogna dargli nessun senso, nessun tipo di valore che non quello della storia in sé, no?
Certo.
Stare lì dietro a ste menate, di paranormale, tutto, io proprio non è una cosa che non... sono anche ateo, quindi
ce l'hai tutto, insomma, sei ateo, non credi nella vita dopo la morte, non credi nei fantasmi,
sono materialista convinto.
Quindi chi te l'aveva preso sto accappatoio?
Faustino.
Certo, scemo io a chiedertelo, ma
guarda che era una cosa normale, ma Faustino si spostava i mobili, eh?
Ah, ok, ah, giusto, certo, al punto che la polizia scappa.
Avvenivano delle cose, poi a parte il fatto che adesso per delicatezza determinate cose non voglio raccontarle, perché quello comunque era un luogo di sofferenza, però io ti posso dire che in almeno due casi di fronte a delle situazioni veramente drammatiche solo un miracolo ha fatto sì che quelle cose non finissero proprio male.
Okay.
Però ripeto, queste sono cose mi sembra che sono delicate, riguardano la vita degli altri.
Chiarissimo. Noi rimaniamo al di qua di quel confine lì, insomma, ci guardiamo Faustino di là e non andiamo a cercarlo, sappiamo che è lì e lo lasciamo lì tranquillo.
Sì. Guarda, l'unica cosa che ti posso dire è che dopo la ristrutturazione di questo bellissimo casolare, praticamente io avevo fatto, guarda, se ci fossero state delle belle arti come da noi in Italia, gli avrebbero messi al muro, perché hanno svuotato completamente all'interno questa, c'era questa scalinata in noce bellissima, questi saloni con i camini, e l'hanno trasformata in una specie di pensione di quarta categoria della Riviera Adriatica, no? Con 300 stanze, con le porte.
Un saluto tra l'altro a tutti i proprietari di pensione della Riviera Adriatica che ci stanno ascoltando. Insomma, ho capito l'intento, Mauro.
E dopo questa ristrutturazione lì ne sono avvenuti di tutti i colori.
Ah, ok. Quindi, insomma, Faustino, ognuno di noi dovrebbe avere un Faustino al primo piano di casa propria. Mauro, ti ringrazio molto per le storie che ci mandi.
Grazie,
ti faccio un grande in bocca al lupo a tutto. Ciao,
a presto.
Ciao. Insomma, Faustino sì, Faustino no, pensione sulla Riviera Adriatica sì, pensione sulla Riviera Adriatica sì, direi sempre, perché sono un grande fan, non fosse anche solo perché il nostro Paolo Corleoni è di Senigallia e gran parte di quella cittadina si basa su quello, si basa sugli stradelli da pulire delle spiagge e sulle pensioni sul mare. Grazie di nuovo a Mauro, ascoltiamo Le Borse in diretta e più tardi torniamo con un'altra storia, una storia bellissima di una attrice che un giorno ha incontrato in qualche modo un fantasma.
Linee d'ombra.
Giusy Merli è un'attrice fuori dagli schemi. Forse qualcuno di voi la ricorda per la sua fantastica interpretazione nel ruolo della Santa nella Grande Bellezza, al film premio Oscar di Paolo Sorrentino. Ma a parte quel film, Giusy ha una lunghissima carriera di attrice nel cosiddetto teatro d'avanguardia. E in occasione di una data toscana di mio cugino di qualche anno fa, Mauro Pescio l'ha invitata a raccontare una storia personale. E in questa puntata, che si intitola La casa infestata, la seconda storia di oggi è proprio quella di Giusy Merli. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Anche se sono passati molti anni, io stasera vi voglio raccontare una storia che riguarda la mia infanzia. Da quando avevo un anno a quando avevo 9 anni, io passavo sempre le vacanze estive, mandata dai miei genitori, da un mio zio prete che aveva una chiesa vicino a Montevarchi, in provincia di Arezzo, in un paesino che si chiamava Ricasoli. Non erano vere e proprie vacanze, io vivevo a Pisa, a pochi chilometri da Ricasoli, ma questo facevo e a me stava bene così. Io ci andavo perché mia zia Clara, la sorella di mia mamma, gli faceva da perpetua a sto prete e io stavo lì con lei per mesi e mesi, vivendo nella canonica. Ma c'è un particolare che allora non consideravo, ma a ripensarci oggi invece era probabilmente determinante. Questo zio prete era bellissimo. Era un omone enorme, con un grande pancione, io me lo ricordo così, ma ho ancora oggi in mente una foto sua di quando era più giovane. Era una di quelle foto vecchie, in bianco e nero, molto nitide. In quelle foto era un giovane uomo bellissimo.
E faceva l'esorcista. Però io quando ero piccina non lo sapevo. Ma mamma me l'ha raccontato, perché non me lo volevano dire che insomma faceva questo mestiere. e non è un mestiere, insomma, questa cosa.
Me lo raccontò qualche anno dopo mia mamma. Ero un po' più grandicella quando, dopo una settimana con la zia Clara e con lo zio prete, mi raccontò la storia di quella signora che abitava poco distante dalla loro canonica.
Ah, faccio io quella che faceva mamma mamma. Era una signora che faceva così. Io la chiamavo. Dice, è lei che lo zio prete, poi ha smesso di farlo, ma è lei che lo zio una volta ha liberato dal demonio.
E come ha fatto? Chiesi io a mia mamma, per niente spaventata. Ero davvero curiosa, perché questa signora, io me la ricordavo bene, era un caso disperato, e volevo sapere come avesse fatto lo zio prete ad aiutarla. Mia madre si limitò a dirmi, sai, fanno delle cose, ma non si spinse oltre.
Early this morning, when you knocked upon my door. Early this morning, ooh, when you knocked upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil was walking side by side. And I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, you don't see why that you would dog me round. My baby, you know you ain't doing me right, don't you?
Ma la mia curiosità ormai era accesa e aveva bisogno di sapere. Trovai il modo di contattare la zia Clara, che a quel punto, di fronte alle mie insistenze, non poté tirarsi indietro. Ma anche il suo racconto mi lasciò alquanto perplessa.
Pare che questa signora abbia vomitato, come si chiamano? Non le chiocciole, quelle cose brutte. Oh, una lumaca. L'ha vomitata e poi è stata bene, però mamma lo diceva sempre. E lei ci aveva un fico dalla sua parte, un fico fiorone, che mi regalava sempre un fico fiorone, che sembrava una lumaca.
Insomma, in quella canonica io ci ho passato tanto tempo, mi sono anche divertita, c'erano anche i contadini, c'erano dei figlioli dei contadini, uno si chiamava Gogi e una si chiamava Berta. E noi si andava nei campi a giocare, ci divertivamo, scoprivamo qualcosa di noi e facevamo tante esperienze insieme che mamma non avrebbe dovuto sapere. Con le canne dei giunchi facevamo le pipe e poi dentro ci si metteva il pelo delle pannocchie del Gran Turco, si provava a fumare, io vomitavo, ma mi sentivo grande.
A un certo punto, veramente, lì, insomma, succedeva delle cose strane in chiesa.
Io una volta, quando ero piccina, avrò avuto 6 anni, ero nel mio lettino, in una stanza che mi sembrava enorme, accanto alla stanza della zia Clara, e nella mia stanza c'era un enorme armadio. Era uno di quegli armadi alti, perché al tempo i vestiti erano lunghi e venivano attaccati con delle grucce.
A un certo punto, io dormivo, mi sono svegliata perché ho sentito fare... E era, a un certo punto, vedo che mi s'apre l'anta dell'armadio e esce fuori una bambina. E io però camminava, no, per terra, camminava a mezz'aria e mi si avvicinava così in fondo al letto e io la guardavo e era bellina anche. Mi ricordo che era tutta vestita di crema, come rosa crema, e aveva un visino tondo. Mi sentite anche senza questo? Aveva un visino tondo che a un certo punto staccato dal corpicino e mi veniva incontro e mi guardava e io un po' avevo paura e un po' no. Poi a un certo punto, quando l'ho vista qui, ho dato un urlo, ma un urlo che non vi potete... La zia subito è venuta.
Giuseppina mi ha detto, che succede? C'era una bambina, dissi io alla zia, una bambina con gli occhi verdi che mi veniva incontro. Ma no, amore, no, mi disse la zia Clara, non c'era la bambina con gli occhi verdi, ti sei sognata. E invece no, non era vero, avevo ragione io. Mia mamma poi, una volta cresciuta, mi disse che la bambina con gli occhi verdi era morta lì e che aveva voluto conoscermi, perché anche lei si chiamava Giuseppina. This is a waltz thinking. Noi quando raccontiamo queste storie, noi facciamo un pochettino come fanno i giornalisti che fanno vedere le immagini dei falli in area nelle partite di calcio, no? Non dicono è rigore o non è rigore, dicono solo guardatelo, c'è il contatto o non c'è il contatto. Noi vi raccontiamo la storia per come ci arriva, per come appunto in questo caso l'ha raccontata lei, Giusy Merli, appunto questa attrice che Mauro ha incontrato durante una serata di mio cugino. E devo dire che però di storie come queste ogni tanto vengono fuori, soprattutto magari nelle sere più buie in estate o quando ci si trova tra amici e si ha voglia di rievocare momenti come questi. Insomma, si chiama Linea d'Ombra il programma, ogni tanto anche delle storie che più che di linea d'ombra parlano di parte cupa e scura ci viene da raccontarle. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui con la nostra storia seriale che continua a raccontare l'avventura di Raffaele Favero. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà. Insomma, da una vecchia vita a una vita nuova.
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete
padre,
il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Linee d'ombra.
E ora siamo pronti a ripartire con Raffaele o Raffiulla, come sentirete dalla voce di Italo, l'amico che si è fatto quel viaggio, quella ripartenza con lui. Siamo a Milano, Raffaele decide che basta, se ne vuole andare. C'è anche un aspetto che Italo spiega molto bene, cioè che non era solo un viaggio, non era solo un modo per andarsene e stare in qualche altro luogo, ma c'era quasi una velleità artistica. come se fosse un gesto di protesta, come se fosse una sorta di installazione mobile, quello di prendere, lasciare questo paese, lasciare questa vita e andare verso est, verso oriente. C'è la descrizione del viaggio, c'è la voce dello stesso Italo che ci racconta che cosa accade. Stiamo con lui, stiamo con Raffaele Favero.
Esisteva questa idea sempre tra l'atto artistico e lo sberleffo di vivere questa cosa anche come una scelta radicale, politica, ma anche in un certo senso artistica. Io mi ricordo che abbiamo fatto un giro due sere prima di partire per questo viaggio, andando con uno spray a scrivere Allah Akbar per i muri di Milano, e abbiamo avuto anche dei problemi perché ovviamente allora era il tempo del terrorismo palestinese e questa cosa era stata confusa come il viaggio era un atto di ribellione, questa voglia di partire anche in un modo, ti dico, impreparato.
Raffaele è pronto a ripartire per tornare in Oriente. Questo secondo viaggio però lo fa in compagnia di Italo, uno studente di Brera di 2 anni più giovane di lui. Organizzano di partire nel febbraio del 70 con una Fiat familiare verde comprata di seconda mano.
Noi avevamo tutti dato un piccolo contributo e si doveva partire in 4-5, poi siamo partiti, quando io ho viaggiato con Raffiulla, siamo partiti in 2, io e lui, perché una coppia ci aveva già preceduto, era parcheggiata a Istanbul, e un'altra coppia ci avrebbe raggiunto poi più tardi, erano già in India loro. Noi avevamo una macchina bellissima e agghindate siamo partiti facendo questo lunghissimo viaggio, partendo appunto da Trieste, e mi ricordo che quando ci fermavamo a far benzina ci chiedevano l'autografo, e mi ricordo che abbiamo fatto la Bulgaria, eravamo tutti e due biondi, zazzeruti, eccetera, vestiti già con turbanti, roba del genere. Poi quando siamo arrivati la gente per strada era strabiliata a vedere due esseri umani conciati così. In Turchia lui, appena è arrivato, è sceso dalla macchina, ha baciato il terreno perché si sentiva finalmente in una terra santa, con tutti i poliziotti che ci hanno messo collane al collo, tutta sta roba. Già capivo che l'appartenenza di Raffaele, che conosceva a memoria pezzi di Corano lui, sai, si metteva a recitare e la gente andava in visibilio, ci portavano nelle moschee, ci mettevano le collane di fiori, ci offrivano di tutto, eccetera.
Durante il viaggio Raffaele obbliga Italo e tutti i suoi amici a imparare la prima frase del Corano anche come difesa all'occorrenza. È una frase che attesta la professione di fede musulmana e per loro che vengono da fuori può essere una specie di apriporta. Quando vai in un paese che non è il tuo, dire un ciao nella lingua del paese che ti ospita, usare le lingue del posto, fa capire che non sei poi così straniero.
Era una frase con cui si inizia il Corano che anche attesta, quando la reciti, la tua conversione o comunque il tuo amore per Allah e il rispetto per la religione, ed è questa, la ricordo a memoria, l'avevamo dovuto imparare. Bismillah, Rahmani Rahim, La ilaha illallah, Muhammadu Rasulallah. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso, non vi è divinità all'infuori di Allah, Muhammad il suo profeta.
Ad Istanbul Italo e Raffaele cadono in una trappola. Prima di partire avevano caricato la macchina di un sacco di cianfrusaglie che lui garantiva avrebbero venduto per poi comprarne delle altre. Aveva già questo spirito mercantile molto sviluppato. A Istanbul vengono attirati in una trappola e dei ladri rubano tutto il loro carico, lasciandoli con la macchina vuota. Raffaele e Italo, dopo questo episodio, decidono di ripartire e si ricongiungono con la coppia di amici che li aspetta in Turchia.
E poi è iniziato questo bellissimo viaggio in macchina, a 4 ci davamo i cambi alla guida, ci abbiamo messo un paio di mesi ad arrivare perché allora i confini esistevano proprio in un modo, soprattutto per noi, ci guardava sempre con sospetto. L'Iran era durissimo per il passaggio di hippie, l'Afghanistan era pericoloso, il Pakistan, e poi ovviamente avevamo la direzione di marcia, siamo arrivati con sta macchina, abbiamo affittato un trattore e iniziato quest'idea di costruire la comune.
Vast radiant beach and cool jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft mad children smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words, music, and flames temperament.
E siamo ripartiti con Raffaele. Devo dire, io provo una forma di invidia in questa possibilità di prendere un'auto di seconda mano e partire e andare chissà dove senza avere mete precise, facendo le strade che vuoi, soprattutto in questo periodo in cui muoversi è praticamente impossibile. Sembra veramente un grande sogno. Grazie a Sara Sartori e Giulia Valli che raccolgono e raccontano questa storia per noi. Aspetto le vostre storie. linee d'ombra@radio24.it. Voi ascoltateci, riascoltateci anche su Spotify. Se avete voglia potete recuperare lì i nostri podcast. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni e Mauro Pescio. Ora la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!